nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, buon anno davvero. Come state trascorrendo questi giorni di festa? Noi siamo con voi, come siamo sempre stati anche nell'anno che si è appena concluso, e abbiamo appena preso un caffè, il nostro caffè della domenica con l'architetto Stefano Boeri, che appunto tanta parte avrà anche nel 2021. Questa puntata di Nessuna è perfetta è una puntata speciale perché vorremmo cominciare l'anno con una continuità rispetto anche alle cose che ci siamo detti nell'anno passato, e la continuità di Nessuna è perfetta è occuparsi del lavoro, perché nel 2020 il lavoro è stato al centro di tante preoccupazioni, soprattutto per chi l'ha perso, per chi ha paura di come potrà svilupparsi nel futuro, e noi dal lavoro vogliamo ricominciare questo 2021 augurando a tutti voi, a ciascuno di voi, che almeno su questo fronte le cose, come dire, evolvano verso il meglio, e che dall'anno passato si possa portare via quello che abbiamo imparato e tradurlo in cose positive. A proposito di lavoro, la domenica scorsa abbiamo parlato di un settore che è stato anche molto colpito durante la pandemia, quello dei parrucchieri. È stato con noi Roberto D'Antonio, e una parrucchiera romana ci ha fatto sentire che cosa pensa e che cosa augura per l'anno che viene. I vostri messaggi vocali, ve lo ricordo, possono sempre arrivare al nostro 828 12 12, così come ha fatto Laura, parrucchiera in Testaccio, Roma.
Cara Maria, sono Laura del salone Sido al Testaccio. Questo è un pensiero che voglio condividere con lei e con le nostre clienti. Questo è stato un anno particolare, fatto di rinunce, sforzi, perdite, ma anche di tanto impegno da parte di tutti. Volevamo farvi un augurio. Abbiamo già visto quanto siamo bravi a starci vicino, nonostante le distanze. Non lasciamoci abbattere, ce la faremo.
Ecco, questo era il messaggio di Laura. Vi ricordo di mandarceli sempre, noi poi li commenteremo la domenica successiva. Il numero è 828 12 12, la nostra casella vocale, per i vostri consigli, i vostri commenti, le vostre opinioni. E dicevamo che oggi vogliamo riprendere quello che è stato il filo conduttore dell'anno passato per Nessuna è perfetta, cioè come cambia il mondo del lavoro, come farsi trovare pronti. Riascolteremo alcuni estratti, alcune interviste che ci hanno aiutato a capire dove va il mondo del lavoro, che effetti ha per le donne, che sono l'anello fragile di questa catena. Ma adesso è interessante capire anche i risvolti legali di come cambia il lavoro. Perché? Perché lo smart working, per esempio, avrà un effetto su tante abitudini, non soltanto perché appunto lavoreremo da casa, ma anche perché cambieranno alcuni elementi che noi consideravamo scontati nella nostra vita di dipendenti. Tanto per pensarne uno, lavorando da casa avremo ancora i nostri buoni pasto, ma per dirne una. Di tutto questo parliamo con un grande avvocato che è anche docente di diritto civile all'Università degli Studi di Roma 3, e che è autore di un saggio che proprio getta una luce su come cambia il diritto privato in questi mesi tumultuosi. Buona domenica, buon anno all'avvocato Andrea Zoppini, come dicevo, ordinario di diritto civile all'Università degli Studi di Roma 3 e autore de Il diritto privato e i suoi confini, pubblicato dal Mulino.
Grazie, buon anno a tutti, buon anno Maria.
Avvocato, per quel che riguarda il welfare, che è una cosa che interessa tutti noi e che finora ci ha protetto in questi mesi, Nel suo saggio si notano molti cambiamenti, alcuni ci sono già stati, altri ce ne saranno. Quali?
Credo che uno dei temi che affronta il rapporto tra le regole del diritto privato, cioè le regole che tutti i cittadini utilizzano nei loro rapporti, e le regole dell'organizzazione dello Stato. Il welfare è un caso emblematico perché per certi aspetti dà per presupposti determinati rapporti, come ad esempio tipicamente quelli familiari, e si adatta a questi. Quindi le modifiche del welfare non sono mai neutrali, perché in un certo senso condizionano anche il modo in cui tutti noi ci comportiamo. Provo a fare un esempio molto banale. È chiaro che la disponibilità di asili nido o la disponibilità del tempo pieno nella scuola, che in Italia si sono sviluppati molto in ritardo rispetto ad altri paesi europei, hanno profondamente inciso sulla parità tra uomo e donna e sulla possibilità dello sviluppo del lavoro femminile. Quindi questo è un esempio, ma se ne possono fare naturalmente altri.
Ecco, mi ha colpito una differenza che lei segnala a pagina 225 del suo saggio pubblicato dal Mulino. La differenza tra le diverse scelte di welfare che si fanno in vari paesi. Il welfare è importante perché anche grazie ai fondi che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea potrebbero cambiare delle cose per noi, e la mia scommessa, la scommessa di tanti di noi, è che finalmente il welfare italiano somigli di più a quello di altri paesi e non conti solo sul sacrificio delle famiglie, il che significa il sacrificio delle donne. Lei distingue tre diversi modelli di Stato sociale, A, B e C. Vogliamo rivederli insieme?
Il sistema di welfare, diciamo così, è un sistema che può essere catalogato in questo modo. Ci sono alcuni paesi, tipicamente i paesi nordici, che hanno guardato al sistema dell'assistenza, delle provvidenze sociali, delle tutele pensionistiche, guardando all'individuo. Altri paesi come l'Italia hanno guardato non all'individuo ma al nucleo familiare, per cui sostanzialmente l'assistenza alle persone interveniva solo quando la famiglia non ce la faceva, non c'era nessun parente disponibile a farsi carico, obbligato a farsi carico di una persona in stato di bisogno. E questo è in un certo senso il secondo modello. Il terzo modello è tipicamente quello statunitense, nel quale l'assistenza sanitaria pubblica è solo un sistema che corregge un fallimento di mercato, cioè interviene quando ci sono persone in condizione di estremo bisogno che non sono riusciti a pagarsi l'assistenza privata e l'assicurazione privata sanitaria. Ecco, come giustamente faceva notare lei, l'esperienza della pandemia imporrà dei cambiamenti significativi, innanzitutto perché la pandemia ha creato in un certo senso una separazione tra le persone più anziane, i familiari più anziani, tipicamente i nonni e gli altri componenti della famiglia, quindi c'è stato un problema oggettivo perché le persone più giovani non sono riuscite o non riescono anche in questi giorni a farsi carico delle persone più anziane, e poi perché c'è un mondo da creare, che è il mondo della tutela a distanza delle persone legate alle nuove tecnologie. Quindi sicuramente anche questa esperienza potrà essere un'occasione per un grande sviluppo e un grande investimento sociale collettivo.
Noi ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco, pochissimo anzi.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, questa puntata speciale, la prima del 2021. Ecco, vorrei approfittare della sua competenza, avvocato Andrea Zoppini, professore ordinario di diritto civile all'Università degli Studi di Roma 3, per spiegare anche a chi ci ascolta alcuni cambiamenti che possono sembrare minimali e che invece poi alla fine minimali non solo. Per esempio, come cambierà il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti su un diritto che è acquisito da tanti anni, no? Il diritto alla mensa, e poi per molti è stato sostituito dal diritto al buono pasto. Se si lavora da casa, il lavoratore avrà diritto al buono pasto?
Ma il caso del buono pasto del soggetto che lavora a casa è un caso emblematico che ci fa capire come dobbiamo rimettere in discussione un po' alcuni modelli sia comportamentali, sia le regole, sia anche culturali, perché è chiaro che il fatto di lavorare da casa, a mio parere, difficilmente giustifica il diritto al buono pasto. Magari invece può sorreggere altre pretese il lavoratore, ad esempio quello di avere un accesso tecnologico agevolato, quello di avere a spese dell'azienda degli strumenti tecnologici adeguati. Quindi lo sviluppo del lavoro da casa è un altro esempio di come il rapporto tra pubblico e privato oggi in un certo senso è rimesso significativamente in discussione.
Anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, come cambierà il rapporto tra pubblico e privato?
Ma questo iniziamo col dire che il sistema di assistenza sanitaria italiana è uno dei migliori del mondo, nonostante le molte critiche. Naturalmente non si può fare un discorso uniforme per tutte le regioni. Credo che la pandemia, se guardiamo il sistema sanitario dal punto di vista del diritto, abbia profondamente messo in discussione due aspetti che erano sinora scontati. Il primo, la competenza regionale. È chiaro che la competenza regionale può valere per servizi di base elementari, ma la pandemia dimostra che quando c'è un problema più rilevante, è l'impegno dello Stato a venire in discussione. Il secondo aspetto su cui vale la pena riflettere, e credo la pandemia ci ha aiutato a mettere a fuoco il problema, è il tema del cosiddetto, con un'espressione magari non molto elegante, del turismo sanitario. Ci sono persone che dal sud Italia in particolare vanno a ospitalizzarsi, a ricoverarsi, a operarsi nelle regioni del nord Italia. Anche questo è un punto che merita qualche riflessione, perché le strutture sanitarie di alcune regioni come la Calabria, i posti di terapia intensiva si sono dimostrati oggi assolutamente insufficienti a far fronte al problema della pandemia, perché erano numeri veramente molto molto contenuti se confrontiamo ad esempio a quello che è la Germania.
Quindi anche su questo interverrà il cambiamento che è stato imposto dalla pandemia. Un'ultima cosa, avvocato Zoppini, nel riflettere sui cambiamenti avvenuti nel diritto, segnatamente nel diritto privato di cui lei si occupa nel suo saggio, lei ha avuto l'impressione che questi mesi ci stiano portando verso un individualismo più accentuato? C'è questa tendenza secondo lei?
Ma la letteratura non giuridica dà prova del fatto che tutte le pandemie che nella storia si sono succedute hanno generato sempre una fortissima reazione individualistica. In effetti la pandemia è stato innanzitutto un grande acceleratore sociale. Lo sviluppo tecnologico, l'accesso alla rete di soggetti di età più avanzata sarebbe stato impensabile in questa misura in condizioni normali. Lo sviluppo tecnologico di accesso a tutte le piattaforme di conferenza che si è realizzato in questi mesi era previsto in un arco temporale da 3 a 5 anni. Allo stesso tempo, come dicevo, le pandemie generano una forte reazione individualistica e questo lo constatiamo tutti anche in questi giorni, perché il livello delle nostre frequentazioni è molto ristretto al nucleo familiare, perché occupiamo molto più tempo rivolgendoci ai nostri interessi individuali, perché evidentemente i rapporti sociali sono evidentemente e doverosamente limitati, ma tutto questo produrrà delle conseguenze evidentemente in termini di cambiamento di cultura sia individuale sia collettiva.
Avvocato Zoppini, ma senza questo rallentamento dovuto alla pandemia del 2020, lei il suo saggio l'avrebbe scritto negli stessi tempi? Ho questa curiosità, perché ci sono state magari delle condizioni che hanno consentito a molti di occuparsi con più disponibilità di tempo di cose che avrebbero richiesto magari tempi più lunghi.
Ma come diceva, oltre a fare professore sono impegnato anche nell'attività professionale, quindi in effetti il lockdown dei mesi di marzo, aprile e maggio per me sono stati una grandissima occasione per scrivere e per pensare, ed è la prova che il tempo lo possiamo tutti utilizzare al meglio anche quando magari siamo limitati in altre attività.
Già, questo è qualcosa che ci portiamo a casa dal 2020. Grazie all'avvocato Andrea Zoppini, professore ordinario di diritto civile all'Università degli Studi di Roma 3. E vi ricordo il suo saggio Il diritto privato e i suoi confini, pubblicato da Il Mulino.
Buon 2021 a tutti, grazie.
Abbiamo parlato di come cambierà anche sotto il profilo del diritto il mondo del lavoro, l'abbiamo fatto con l'avvocato Andrea Zoppini, e il lavoro è già cambiato, per questo ne stiamo parlando a inizio 2021. Il 2020 l'ha radicalmente modificato per molti di noi, in parte purtroppo per quelli che sono stati costretti a chiudere le loro attività per mesi anche lunghi, e in parte per quelli che hanno smesso di andare in ufficio perché hanno cominciato a lavorare da casa. E dunque proprio a marzo dell'anno scorso, quando ancora non sapevamo con certezza quello che sarebbe accaduto nei mesi successivi, di smart working, che poi in questi mesi si è rivelato per lo più lavoro da casa, abbiamo parlato col professor Mariano Corso, ingegnere, docente al Politecnico di Milano, direttore dell'osservatorio Smart Working dello stesso Politecnico. E con lui avevamo già preso un po' di mestichezza con quello che sarebbe poi stato, il compagno di questi lunghi mesi, lavorare da casa.
Lo smart working in realtà nell'essenza non è il lavoro da remoto, non è il telelavoro, ma è lavoro per obiettivi, quindi è fondato sulla fiducia, sulla responsabilizzazione, sul dare flessibilità e autonomia ai lavoratori. Allora, ai lavoratori tutti, è una cosa importante. Io mi arrabbio tantissimo quando si dice che lo smart working è qualcosa che si applica alle donne. Non è vero, e soprattutto per, cioè non è vero, non è che sia soltanto per le donne, anzi perché il vantaggio sia pieno, in particolare per le donne di talento, deve essere un modello organizzativo, cioè deve essere legato soprattutto alla meritocrazia, alla possibilità di essere autonomi, e questo fa emergere le persone di talento. Ci sono tante donne di talento nella nostra pubblica amministrazione che sono relegate da sistemi che sono burocraticamente rigidi a delle mansioni, a del non potersi prendere e mantenere determinate responsabilità. Ecco, lo smart working ha un effetto straordinario. Lo smart working libera il talento di tantissime persone che avendo l'autonomia di costruire, di plasmare quelle che sono la propria giornata, le proprie esigenze, possono esprimere il meglio di sé. Quindi
professore,
grande...
ecco, si dice, siccome noi in Italia siamo come dire, tendenzialmente portati al non si può fare, no? Allora si dice, ma prima che il lavoro a progetto, appunto il lavoro da casa, le tecnologie diventino un'abitudine, passeranno decenni, pensate agli uffici del sud, e uno immagina subito, no? Corre subito a quella meravigliosa descrizione dell'impiegato pubblico che ne ha fatto Checco Zalone in uno dei suoi più celebrati film.
Il posto fisso.
Ma professore, è davvero così? Perché invece altri dicono ci vorrebbero un paio d'anni per applicare anche nella pubblica amministrazione lo smart working.
Allora, la prospettiva che le davo, cioè quella legata al lavoro per obiettivi, alla meritocrazia, in realtà è proprio al centro della riforma della pubblica amministrazione, già della riforma Madia con l'articolo 14. Quindi la pubblica amministrazione italiana ha il merito di aver riconosciuto nello smart working proprio una leva per introdurre meritocrazia. L'ultimo, siamo in ritardo, ma l'ultimo anno, parlo prima dell'emergenza sanitaria, l'ultimo anno in realtà ha visto un grandissimo fenomeno di crescita del numero degli smart worker, particolarmente concentrato nella pubblica amministrazione.
Grazie al professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buona domenica, professore.
Grazie a lei.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, sempre con i riflettori puntati sul lavoro. Lavoro e cambiamento. Il cambiamento si è imposto per molti di noi quest'anno, ricordiamoci, cioè l'anno passato, ma ricordiamoci che il 2021 ci costringerà appunto a prendere atto realisticamente, no, delle difficoltà che abbiamo avuto e a dover fare dei piani per il futuro. Per questo abbiamo pensato che fosse bello riascoltare insieme l'intervista a un'imprenditrice che nella sua vita ha affrontato gravissimi dolori, gravissime perdite, ma che ha avuto la capacità di ricominciare, e mi sembra che riascoltare questa intervista sia di buon augurio anche per questo anno che comincia con la certezza che dovremo rimboccarci le maniche una volta di più. L'intervista a Loretta Forelli, imprenditrice, una delle poche donne alla guida di un'azienda specializzata nella raffinazione di leghe con base rame, insomma roba che normalmente viene guidata da uomini, ma la Pietro Forelli, società fondata nel 1925, ha invece lei, Loretta, alla guida.
Mi sono laureata in lingue all'Università Cattolica di Milano e poi ho fatto il corso della Scuola delle Comunicazioni Sociali, dove c'era il giornalista Guglielmo Zucconi, e amavo, a parte che ero affascinata dalla cultura di questo giornalista puntuale sempre sulle sue notizie, ma poi è stato un grande insegnante. Stavo terminando, ho terminato questa scuola delle comunicazioni sociali post laurea, quindi con tutti i colleghi laureati, e poi purtroppo in un incidente ho perso tutta la mia famiglia, 5 persone.
Un momento, quanti anni aveva quando è successo?
Io avevo 29 anni.
E lei pensava di essere avviata al giornalismo perché sì. era la passione di quel momento.
Sì.
Dopodiché succede questa tragedia. Nell'incidente lei perde madre, padre e dei fratelli.
Nell'incidente perdo un fratello laureato in economia e commercio, la fidanzata di 26 anni, la fidanzata di 21 che faceva economia e commercio, il terzo anno di economia qui a Brescia, la sorella di 31 che era sposata con un imprenditore di Lumezzane di 39 anni, il marito, e la bambina di 6 anni. Tornavano da Milano e da Linate, e alle porte di Brescia in autostrada una carovana di zingari si è staccata dal traino e ha causato una serie di tamponamenti. Erano gli ultimi di questa cordata e sono stati travolti da un camion, la macchina si è incendiata e sono morti tutti. Sono rimasti il mio papà e la mia mamma. La mia mamma aveva 57 anni, il papà 62, morto 3 o 4 anni dopo di dispiacere, e quindi le aziende erano decapitate. Quindi io ho sposato un medico.
E a un certo punto suo padre le ha detto: Loretta, prendile in mano te.
No, Maria. Mio papà veniva da Lumezzane con una mentalità completamente maschile, e quindi ho dovuto fare un salto ma grandissimo di pensiero, di qualità, ma anche a livello familiare, dicendo: cosa faccio? Lascio perdere una storia aziendale o entro non sapendo nulla in azienda? E ho fatto la seconda scelta. Ho fatto la seconda scelta in un mondo prettamente maschile. E pensi che hanno scritto qualcosa su di me dicendo: sta una parte delle donne, ma la sua vita è affollata di uomini. Uomini in famiglia, perché avevo due figli maschi e che adesso stanno portando avanti un po' il nostro lavoro, mio marito medico, e in azienda tutti uomini, perché nelle fonderie...
Quando lei 40 anni fa è diventata la padrona, come si diceva con lessico antico,
che è un termine,
no?
Maria,
secolo fa.
non uso mai, non mi
ma
piace,
ci mancherebbe,
questo.
No, però poteva essere vista appunto come
ho avuto difficoltà.
Una che arrivava lì senza... Certo. Senza alcuna preparazione, e magari più di uno avrà pensato: ma io perché devo dar retta a questa qua che non ne sa niente del lavoro che stiamo facendo?
Da parte dei miei impiegati, io avevo una posizione del papà che capiva la necessità di avere qualcuno della famiglia all'interno dell'azienda, ma che aveva percepito da parte della direzione un conflitto qui, questa ci fa le scarpe in poco tempo, per cui mi creda, Maria, mi hanno tenuto 2 anni seduta sulla seggiola a guardare, e io che dovevo salvare la figura di mio papà, l'azienda, e dire: io sono qua, però ascolto, cerco umilmente di captare tutto quello che non mi vogliono insegnare, io ce la farò. E dopo 2 anni la direzione è andata, il direttore è andato in pensione, e io ho continuato la mia strada con successo. Dalla Forelli sono nate altre 3 unità operative, sempre nelle leghe di rame.
Senta, che cosa potrebbe dire alle tante donne che non sono magari imprenditrici, ma che coltivano una passione e però appunto poi messe di fronte alla realtà scelgono di continuare un'attività di famiglia che apparentemente non piace a loro, che non le interessa, ma messe di fronte alla realtà che non si butta via un percorso magari
non
iniziato tanti anni prima dai genitori.
Esatto, Maria. Sì. Non si buttano via i sacrifici di generazioni, perché la mia famiglia, anche il papà, non aveva grande cultura, ma grande lavoratore, molta diciamo onestà intellettuale, per cui è stata una pedina di lancio per me andare avanti con questi concetti. Io seguo con interesse l'evoluzione della partecipazione femminile al lavoro, sa, attraverso quei cambiamenti che stanno verificandosi anche nei modelli socioculturali, sull'organizzazione della famiglia, sulla suddivisione dei compiti nella cura della casa e della famiglia, sull'autonomia femminile. E dico forza donne, noi ragazze ce la faremo.
Grazie, grazie per averci seguito in questa prima puntata del 2021. Auguri, auguri, ce li faremo mi sa per tante domeniche, perché avremo bisogno di ricominciare e di credere nella possibilità che questo nuovo anno ci faccia dimenticare il peggio di quello che abbiamo vissuto. Ancora buon 2021, ci ritroviamo domenica prossima. Grazie come sempre a Alessandro Chiappini in regia e a Gaia Romani in redazione. Ciao!